Quinta di copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Buongiorno e bentornati a Quinta di copertina. Noi siamo in onda, come al solito, per modo di dire, dalle pagine web di Apogeo Online con la nostra rassegna stampa quotidiana alla ricerca di articoli riguardanti l'innovazione, le nuove tecnologie, i nuovi media sui quotidiani italiani. Quotidiana di solito, in realtà ieri martedì 20 giugno 2006 non siamo andati in onda e abbiamo, per così dire, inverato una profezia impossibile degli studi sul giornalismo. Per spiegare infatti la notiziabilità e la necessità dei giornali, dei mezzi di informazione in generale, di produrre giornalmente, quotidianamente informazione, si dice è impossibile che un commentatore del telegiornale vada in onda alle 8 di sera nell'edizione principale e dica: mi dispiace, oggi non c'ho notizie, arrivederci a domani. In realtà questo è successo nel piccolissimo per noi, è successo anche altre volte, sempre paradossalmente, ma nemmeno poi così tanto, di martedì, che è un giorno, come dico io, di marea bassa, ed è anche un segnale sul quale riflettere, soprattutto per quanto riguarda appunto la discussione pubblica sull'innovazione, sulle tecnologie. Come abbiamo detto più volte, il problema delle tecnologie raccontate da quotidiani è anche il fatto che molto spesso non riescono a trovare un luogo preciso in cui svilupparsi in modo produttivo e giornaliero. Per capirci, per esempio, non esiste una sezione dedicata all'innovazione delle tecnologie sui quotidiani. La maggior parte quindi delle discussioni sull'innovazione e sulla tecnologia vengono frammentate, disperse all'interno di altre sezioni, che sia la cronaca, che sia l'economia, spesso il taglio economicistico è quello che la fa da padrone. Insomma, in un certo senso è una discussione un po' profuga che molto spesso appunto risente delle maree giornaliere di alta o bassa attenzione. Questo da una parte è una cosa a mio parere negativa, perché non permette lo sviluppo di una conversazione, usiamo questo termine, approfondita e continua. Dall'altra però può essere un vantaggio nel momento in cui, come molti peraltro hanno detto e continuano a dire, l'innovazione si presenta come una disciplina trasversale, più che una tematica, insomma è un insieme di tematiche che definisce un clima, e infatti il paragone molto spesso è quello del Rinascimento. Quindi questa sua migrazione in realtà diventa un valore aggiunto, perché si mischia con nuove sensibilità, con altri punti di vista, con altre competenze. E infatti un segno che questo può essere una cosa positiva, io dico in generale no, ma certe volte sì, è proprio un articolo di oggi da cui partiamo. È un articolo a firma di Adriano Sofri su Repubblica, con richiamo in prima pagina, molto molto interessante, sulle nanotecnologie. Ne leggo una parte, ma l'articolo merita davvero di essere letto integralmente. Adriano Sofri parte da una manifestazione che c'è stata a Grenoble il 1 giugno. Così inizia l'articolo di Sofri, dal titolo "La sfida dei nanorobot all'ombra di leopardi". Bisogna manifestare contro le nanotecnologie? E intanto, che cosa sono le nanotecnologie e che c'entra Giacomo Leopardi? A Grenoble, il 1 giugno, un migliaio di manifestanti si sono scontrati con la polizia schierata a protezione del vasto impianto Minatec, alla vigilia dell'inaugurazione dopo 4 anni di cantiere. Ben 4.000 fra ricercatori, ingegneri, docenti e studenti vi lavoreranno alle nanotecnologie, con un bilancio di 300 milioni di euro all'anno. Ecco un caso in cui le contestazioni arrivano ben prima che il pubblico abbia capito di che cosa si tratta. Vado più avanti, riassumo dunque qualche notizia sulla nanoscienza, così come l'ho tratta da una lezione normalista di Fabio Beltram, ma ne riferisco senza alcuna sua responsabilità. La nanotecnologia lavora su una grandezza di 10 alla meno 9, un miliardesimo di metro, difficile da immaginare. La nostra percezione sensibile arriva al millesimo, al millimetro. Fino al 700 era questa la grandezza caratteristica della tecnica. Il secolo scorso ha compiuto la sua nuova rivoluzione industriale, fino all'elettronica, alla rete, lavorando sul micron, il milionesimo. Su questa scala, che sembrava già infinitesima, non cambia la natura della natura. Il legno resta legno, il ferro ferro. La svolta viene negli anni 80, le si dà una data d'inizio nel 1986, quando il microscopio STN permette di vedere e spostare gli atomi uno per uno. Su questa scala cambia la natura delle cose, qualcosa che evoca la pietra filosofale. Ciò che determina la natura delle cose, il rame, il ferro, il legno, ha a che fare col modo in cui sono confinati gli elettroni rispetto al nucleo. Le caratteristiche di un elettrone strizzato nell'atomo fanno le proprietà degli oggetti. Oggi possiamo fare oggetti in cui confinare elettroni come se fossero nell'oggetto, rendere così il silicio conduttore come il ferro, eccetera. Insomma, il passaggio dal micro al nano cambia dunque la natura della materia. Si capisce come sia eccitante. Quindi Sophie spiega come questo cambia anche la logica attraverso cui funzionano anche gli stessi computer. I transistor compiono operazioni secondo la logica 0-1, spento acceso, la corrente che passa o no, una cosa è ubicata, sta qua o là, c'è un fiume, una diga, l'acqua scorre o no. Sulla scala del nanometro non è più così, la corrente di elettroni diventa sbagliata e le proprietà cambiano drasticamente, l'analogia idrodinamica non funziona più, l'elettrone diventa ubiquo, delocalizzato e insieme qua e là, al posto dell'elettrone interviene la funzione quantistica. Vado ancora più avanti. La nanoscienza suscita coi sogni anche incubi. Si capisce perché il nano oggetto benigno inviato a curare le cellule malate può diventare il suo posto maligno, il nano robot mandato ad avvelenare un acquedotto e attaccare le cellule buone. Il nano robot è in fondo un virus artificiale fabbricato da noi. Possiamo mutare la materia in maniera mirata e la mira può essere buona o cattiva. Ecco quindi perché evidentemente vi sono delle resistenze verso questa tecnologia che cambia, come scrive Sophie, la natura della natura. Il riferimento a Leopardi viene svelato alla fine quando Adriano Sophie parla della scuola normale di Pisa in cui si lavora sulla nanoscienza con lo spettro completo chimico, biologico, fisico, ingegneristico. In modo temporaneo il laboratorio di nanoscienza è stato ubicato in una casa che è stata abitata da Leopardi, e infatti lo stesso Leopardi ne scrive nel suo Zibaldone. La scuola normale ha comprato la casa e ci ha messo dentro il laboratorio di nanoscienza, provvisoriamente, perché, dice Beltram, è scomodissimo, e si capisce. In una nota dello Zibaldone, sempre nel suo 1828 pisano, Leopardi scriveva: triste quella vita che non vede, non ode, non sente, se non che oggetti semplici. Dedicato una lunga lettura, evidentemente poco ha riportato della profondità della riflessione di Sophie, ma ovviamente rimando all'articolo completo. Passiamo al Sole 24 Ore. Nella sezione commenti e inchieste c'è un'intervista a Francesco Caio, ex CEO di Cable Wireless, che spiega a Marco Niada quali sono, diciamo, le prospettive future delle tecnologie, delle TLC e delle reti, anche riguardante internet. Si parla di convergenza. Da dove viene la rivoluzione in atto? Il boom della banda larga, risponde Caio. Terminali sempre più facili da usare, lo standard di protocollo su internet, IP, hanno permesso una comunicazione universale per tutte le tipologie di informazione. Ancora 10 anni fa esisteva un'identità tra il terminale e la rete e il gestore del servizio. Il telefono aveva una propria rete e un gestore, la radio un'altra, come pure la TV. Anche i telefoni mobili e la nascita hanno creato una propria rete. Oggi, con costi bassi e affidabilità elevata, tutto è su una rete sola, collegata in periferia con diversi terminali. Ecco perché questa convergenza, da una parte, è una grande opportunità, dall'altra è un piccolo grande problema, chiede Niada. Proprio parlando di internet, recentemente il quotidiano The Guardian ha dato priorità all'informazione online, anche perché Sky e BBC sono entrate pesantemente nel settore. Che cosa sta succedendo? Siamo di fronte, risponde Caio, ad una crescente frammentazione dell'audience, dato che individui e famiglie passano sempre più tempo su internet. A questo punto la costruzione di palinsesti inizia a scricchiolare. I telegiornali e gli spettacoli li si possono guardare su richiesta. Inoltre, come si nota dal fenomeno dei blog, c'è crescente partecipazione interattiva. Dato che i costi sono bassi, oggi si può creare dal nulla un'ottima stazione radio specializzata. Vi è un boom di siti che nascono e crescono velocissimi, eccetera, eccetera. C'è solo una citazione di YouTube, l'ho scritto con U-tube, vabbè, un piccolo errore, e deviantartebevo.com. Si parla anche di pubblicità come sostenimento di un nuovo modello che si basa sulla rete. E quando Niara chiede la pubblicità basterà per sostenere i media, c'è una crescente migrazione verso internet, c'è un detto che a spanne suona così: metà della pubblicità non serve perché non raggiunge il pubblico voluto, ma non si sa bene quale metà sia. Il dubbio permane per la pubblicità su carta, con internet le cose cambiano, Google permette di capire se il messaggio è stato consumato. Nella stessa pagina c'è un articolo di Piero Fornara che racconta di un'indagine. In una ricerca, il giornalista europeo a internet promossa dall'Università di Lublino e di Dublino e l'Università di Tampere, che ha coinvolto più di 200 professionisti di quotidiani cartacei e online di 10 paesi europei, e due terzi dei giornalisti italiani sono convinti di avere un futuro multimediale e quasi l'80% pensa che la professione comporterà una sempre maggiore dimestichezza con le nuove tecnologie. Il 61,8% dei giornalisti italiani dichiara di connettersi alla rete più di una decina di volte al giorno, anche se l'uso del web è più diffuso tra coloro che sono tra i redattori online, ovviamente, mi sembra ovvio. L'interattività però non sembra ancora entrata a pieno titolo nella pratica quotidiana delle redazioni. I rispondenti fanno scarso riferimento alla lettura dei forum e anche le comunità online che sono formate attorno al giornale elettronico non vengono considerate importanti. Bene, chiudiamo con due piccole segnalazioni. Una è quella che riguarda i mondiali tuttora in corso. È un articolo che trovo su La Stampa, in apertura della pagina dei mondiali, con una bella ragazza in bikini pallonaro in evidenza, e il titolo è Sex and the Italy. E nell'articolo Giovanni Cerruti spiega che a Landhaus Milzer, il rifugio dei nostri che sta tra una tangenziale e la ferrovia, hanno deciso che i calciatori non ci debbano neppure pensare, ovviamente parlano di sesso. La direzione dell'albergo ha ricevuto ed esaudito una richiesta da collegiali in gita: schermare i canali TV e non solo quelli con con i filmini hard a pagamento, anche quelli normali, quelli che a mezzanotte concedono qualche tettina o tettona. Quindi altro che convergenza. Questa è una vera e propria censura. E concludo con una battuta, l'ha trovato ieri, appunto, giorno di marea bassa, l'unico pezzo che poteva essere bene o male in qualche modo inserito in questa rassegna, è in una bella inchiestina di Stefania Miretti sulla Stampa che riguarda le cartomanti e un call center delle veggenti con molte persone in centro in un sottoscala, per rispondere appunto alle telefonate di gente che chiede un responso delle carte. Al lato della bella storia c'è una colonna con la trascrizione, in questo caso non sono intercettazioni, di alcune telefonate ricevute appunto da queste cartomanti in linea. Mi sono segnato questa perché era divertente, il titolo è il gioiello. A chiamare è una certa Stella che dice: sono Stella, mio marito mi ha telefonato e mi ha detto ti ho preso una cosuccia, dai vedi se è un gioiello. Risponde la cartomante: è un po' difficile rispondere, ma vedo una cosa circolare. Risponde Stella contenta: che bello, allora è un collier. Ma il giorno dopo Stella richiama e svela qual era il regalo del marito. Ciao, sono Stella, dice, era una mozzarella da 4 chili. Beh, comunque era circolare. Bene, questa era l'ultima segnalazione. Io vi auguro una giornata da collier o da mozzarella da 4 kg. Fate voi quello che vi interessa di più. E l'appuntamento è a domani.